Buon pomeriggio, bentornati su Pianeta Famiglia, che bello ritrovare, scusate, sono in camicia jeans perché come tutte le mamme stiamo correndo per provare a ricominciare questa nostra vita a settembre, fatta di inserimenti, fatta di bambini, fatta di feste, di materiale da comprare a scuola e fatto tutto quello che sappiamo. E proprio da qui volevamo ripartire con voi, un pochino vedere quello che è l'emergenza educativa che ci ha anche restituito alcuni fatti di cronaca di quest'estate e vedere cosa possiamo fare, cosa vogliamo fare per custodire i bambini che sono la cosa più preziosa che abbiamo. Intanto consigli per gli acquisti, consiglio di andare sul sito di Provvita e Famiglia e scaricarsi il nostro vademecum che è il vademecum genitori protagonisti nella scuola. Perché noi abbiamo pensato di fare questo vademecum? Perché di fronte al fatto che la scuola è il luogo dove i nostri figli passano la maggior parte del tempo, se voi ci pensate a livello di proporzione, sono 5, dalle 5 alle 8 ore da scuola e poi vanno magari un'ora a calcio, un'ora a nuoto, magari vanno al parco a giocare con i bambini, poi magari stanno a casa, però se fate la proporzione veramente la scuola è un tempo molto lungo e prezioso che i bambini passano. Allora perché noi abbiamo voluto fare questo vademecum? Perché di fronte a quelli che sono i pericoli dell'educazione educativi della scuola, per esempio a partire anche dall'indottrinamento gender di cui abbiamo parlato tantissimo in queste, nelle varie trasmissioni tra me, Jacopo Coghe e Francesca Romana Poleggi, e di fronte al fatto che c'è stato un articolo, cioè l'articolo 16 del DDL Buona Scuola passato che rischia alle volte di far entrare nelle scuole temi che possano confondere i nostri figli, abbiamo pensato opportuno formare insieme ai genitori una rete, no? Che non ci lasci soli e che grazie all'equipaggiamento, no? Di strumenti ad hoc che noi presentiamo in questo vademecum ci permette di agire con la giusta cortesia nella scuola, mi raccomando, sempre cortesi, però anche con la giusta fermezza, cercando intanto di rinforzare quello che è importantissimo, cioè il patto di corresponsabilità educativo tra scuola e famiglia, che è quello foriero di benessere. Questo è il motivo per cui noi, come Generazione Famiglia, che è il braccio operativo nel mondo della scuola di Provvita e Famiglia, chiediamo al FONAS. Cos'è il FONAS? È questo tavolo ministeriale presso il MIM, il Ministero dell'Istruzione del Merito, che è consultivo per il Ministro, cioè il Ministro si interfaccia con noi, insieme ad altre associazioni che sono le più rappresentative in Italia del mondo della scuola, per concertare e per cercare di rendere viva e carnale questa alleanza educativa tra scuola e famiglia, che è foriera di benessere per i nostri bambini. Non sempre accade, non sempre ci riesce. Ci sono stati alcuni ministri con cui è stato complicato fare questo, oggi però noi vogliamo ricostruirla, vediamo se riusciamo e riusciamo se voi ci aiutate a costruirla. E noi siamo convinti che la maggior parte degli educatori, la maggior parte dei docenti, dei dirigenti agisce in buona fede all'interno della scuola anche quando portano progetti che proprio non portano benessere ai nostri figli, ora li vediamo alcuni. E quindi siamo convinti che è compito nostro allearsi con questi docenti, con la scuola, però per allearsi con la scuola, per stringere questa alleanza è necessario, opportuno, importante, direi proprio decisivo, protagonisti nella scuola, per questo abbiamo fatto questo vademecum, protagonisti nella scuola, perché tutti quanti noi, i studenti, i genitori, i dirigenti, i nonni, gli zii, tutti quanti che siamo preoccupati di questa avanzata ideologica che bombarda i nostri figli sui social, sui mezzi, poi parleremo anche dei social, del cellulare, sulla televisione, sui giornali, insieme possiamo capire quali sono gli strumenti già esistenti nel nostro sistema scolastico per poter monitorare e arginare un eventuale pericolo con decisione, no? Però soprattutto con serenità, quando veramente la conoscenza dà anche l'opportunità di essere sereni. Per questo vi invitiamo di scaricare questo vademecum con protagonisti della scuola e studiarlo banalmente. Insieme ai nostri referenti nazionali del FONAS, ci sono anche i referenti regionali che ci rappresentano nei FORAS della vostra regione. I FORAS è lo stesso tavolo delle associazioni, però presso l'ufficio regionale scolastico presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale scolastico, insieme per monitorare le attività proposte, insieme anche per proporre attività, insieme per supportare la scuola, insieme per supportare la scuola e le famiglie e tutti quanti noi in rete per difendere i nostri figli da derive ideologiche che vorrebbero confonderli. Insieme per far sì che la scuola resti questo luogo privilegiato dove i nostri figli possano crescere, imparare in serenità e in sussidiarietà con la famiglia, no? È la famiglia che mantiene questo diritto di priorità educativo, la scuola possa non in contrasto, ma insieme alla famiglia accompagnarla e aiutarla in questo compito educativo che è importantissimo e necessario. Nel nostro vademecum troverete quindi un primo capitolo che racconta come funziona la scuola italiana, proprio la divisione, i ministeri, quali sono le competenze e le possibilità delle scuole comunali, quali sono le competenze degli istituti comprensivi e superiori, cos'è il FONAS, cos'è il FORAX, anche che cos'è il gender, perché nonostante noi siano 13 anni che lo denunciamo, e nonostante ormai sia talmente palese cos'è il gender, cioè questa necessità, questa ideologia che punta a superare quello che viene chiamato il binarismo sessuale, cioè semplicemente che gli uomini si dividono in uomini e donne, che si nasce uomini e si nasce donne. Avete sentito sempre di più raccontare questa follia che il sesso sia assegnato alla nascita, no? Come se sia una decisione culturale quella di nascere maschi e femmine, cosa sono quindi gli studi di genere, cos'è il genere, cos'è l'identità di genere, di cui sentirete parlare molto spesso, che cosa non è l'identità di genere, che cos'è quella che noi chiamiamo ideologia di genere. E cosa dice la scienza su queste ideologie, su queste teorie? Cosa sono gli standard di educazione sessuale che stanno ritornando con grande nella scuola? E cosa sono gli stereotipi? E se, soprattutto la domanda delle domande, se il maschile e il femminile sono stereotipi da costruire? Io dovrei fare una puntata di 700 miliardi di ore per rispondere a queste domande, allora vi riporto a questo vademecum. Vademecum per genitori protagonisti nelle scuole che trovate sul nostro sito Provvide Famiglia. E poi raccontiamo anche come il gender viene veicolato nelle scuole, perché c'è questo pericolo, attraverso quali norme viene veicolato, pervertendo le norme, e se sono stati fatti progetti nelle scuole, vi raccontiamo quali, se ci sono libri che veicolano questa teoria, vi raccontiamo quali, e poi soprattutto il capitolo a cui io sono più, affezionata, i protagonisti nella scuola, le 10 regole d'oro per i genitori perché possano tornare protagonisti nelle scuole e veramente riuscire a trovare di nuovo questa alleanza educativa che è fondante per il benessere dei nostri figli. E ho dovuto dedicare necessariamente un capitolo, l'abbiamo aggiornato dedicando questo capitolo alla carriera alias. Che cos'è la carriera alias di cui tanto sentiamo parlare? Davvero la carriera alias viene incontro ai bisogni dei nostri figli più fragili? Anzi, racconteremo come questo non è vero e come la scienza ci racconta che aiutare un bambino o un adolescente che si trova in difficoltà con il proprio corpo, non si riconosce nel proprio corpo, ma ha la disforia di genere, cioè pensa di essere nato in un corpo sbagliato e pensa di essere una donna nel corpo di un uomo nel corpo della donna, dire a questi bambini che sì, questo è vero, non porta a loro felicità. Questo ci tengo a dirlo perché spesso, anche nei commenti che vengono fatti a noi, ci viene detto, beh, ma tu devi per forza aiutare questi bambini a fare questa transizione, altrimenti si suicidano. Beh, la letteratura racconta che questa transizione non aiuta il benessere di questi ragazzi. E siccome molte associazioni dicono il contrario, noi spesso ripetiamo questo, ma abbiamo fatto proprio un capitolo di una decina di pagine che vuole raccontare come questo è proprio falso. Importantissimo saperlo perché oggi quando si parla di questi temi si parla di gender, si parla di carriera alias, si parla di derby spesso, si trasforma tutto in un pericolosissimo derby per cui ci sono i buoni e i cattivi, per cui alcune cose non possono essere dette. Invece noi rivendichiamo di poter diffondere quello che dice la letteratura scientifica, non Maria Rachele Ruius, la crudele, ma quello che dice la letteratura scientifica. La teoria. L'approccio affermativo, cioè questo approccio che viene sponsorizzato come buono ovunque, che tende a affermare quello il sentito dei bambini, il sentito degli adolescenti, è un approccio pericoloso. Tra l'altro non lo dice Maria Rachele Ruiu, ma lo dice l'assenza, e questo è importantissimo ricordarsi. Vi leggo, rispetto a questo mi permetto di fare un piccolo inciso rispetto a una cosa molto grave secondo noi che è successa qualche giorno fa. Scusatemi, ve la voglio leggere proprio così come era. Per cui mannaggia, il bello della diretta. Per cui l'Osservatorio Nazionale di Medicina di Genere ha diramato un documento molto ideologico in cui invita i medici, gli infermieri, i professionisti della salute ad affermare, ad usare un linguaggio inclusivo che affermi che quando un bambino si sente in difficoltà e arriva un bambino adolescente non riconoscendosi, avendo difficoltà nella propria identità, secondo questo documento il medico dovrebbe confermare questa sua difficoltà. Quando in realtà noi sappiamo, ma non noi, ma le ricerche scientifiche, le evidenze scientifiche sui rischi e i danni a cui vanno incontro i bambini e i ragazzi, a cui viene permessa la transizione di genere già solo quella sociale, per cui tantissimi paesi, i paesi pionieri di questo, che hanno sperimentato questi protocolli ideologici, per cui hanno spinto i dottori ad affermare questi bambini che si sono presentati, sì, coraggio, ti senti nel corpo sbagliato, ora ti aiutiamo a fare la transizione verso il genere che ti senti, in cui tu ti senti più, no? Che senti più affine a te. Questo protocollo ideologico viene via via abbandonato in tutti i paesi in cui da anni lo hanno sperimentato perché a causa dei danni e le ferite che questi bambini e questi ragazzi oggi adulti stanno denunciando. Ci sono tantissimi bambini e tantissimi adolescenti che sono stati spinti a fare questa transizione a causa di una loro domanda, no? Loro hanno tutto il diritto di andare dal dottore e dire: guardate, scusate, io non mi sento a mio agio con il mio corpo, penso di essere nato nel corpo sbagliato. E questi adolescenti oggi cosa denunciano ai servizi, facendo dei grandi processi contro anche i servizi sanitari, verso questi medici, denunciano che avrebbero voluto che sì, la loro domanda fosse accolta di dolore, ma che fosse prudenzialmente indagata, no? Dice: voi adulti avreste dovuto domandarvi: ma perché questo bambino, perché questo ragazzo ha questa difficoltà, perché non si sente nel loro corpo, invece di dire sì, è vero, può essere che non si, che sei nato nel corpo sbagliato. Allora, tanti di questi ragazzi stanno tornando indietro e stanno denunciando a gran voce il pericolo di fare la transizione ai bambini adolescenti. Perché nonostante loro stiano tornando indietro, alcuni di loro rimangono segnati nella psiche e nella carne da ferite indelebili, per esempio da mastectomie, da ileettomie, dall'incapacità, per esempio, oggi di poter fare figli, dalla sterilità che ha comportato loro l'essere stati bombardati di ormoni, essere stati alle volte addirittura operati con operazioni chirurgiche devastanti. Allora noi ci domandiamo: come mai l'Istituto Sanitario, l'Istituto della Sanità, grazie a Brusaferro, che tra l'altro è in scadenza, anzi è già scaduto, già sta arrivando la nuova nomina, abbia voluto portare questo documento ideologico? A maggior ragione che io ho dovuto studiare che cos'è la medicina di genere, mi domandavo, è solo questa pappuglia ideologica che ci viene a noi consegnata? No, la medicina di genere in realtà nasce dalla necessità di diffondere nuovi protocolli, perché io ho scoperto, non lo sapevo, io ho sempre pensato quando mi faceva male il braccio o avessi quelle che vengono raccontati spesso come sintomi dell'infarto, mi sono sempre spaventato, Dio, mi fa male il braccio, forse mi sta venendo un infarto, invece è impossibile, perché i sintomi che noi conosciamo come promotori dell'infarto sono i sintomi degli uomini, cioè le donne hanno altri sintomi. Allora, la medicina di genere nasce in teoria con questo encomiabile scopo di riconoscere queste differenze biologiche innegabili tra uomo e la donna, che reagiscono alle patologie in maniera diversa, che hanno dei sintomi diversi, che reagiscono alle terapie in maniera diversa, e diffondere i protocolli differenziandoli, no, tra maschile e femminile, facendo degli studi per esempio sulle donne, no? Perché alcune donne, insomma, di sulle donne che muoiono di infarto, perché tutta una serie di domande che si fa alla medicina e la risposta, dicono, è quello che il fatto che i protocolli siano stati standardizzati per uomini e donne come se fossimo uguali. Invece no, la medicina di genere dice che non esiste questa uguaglianza, ma che noi reagiamo in maniera diversa. Allora io mi aspetto che l'Osservatorio Nazionale di Medicina di Genere, che è nato per salvare quindi le donne, no? Per fare per le donne cure più appropriate, più studiate, mi aspettano che vanno a diffondere questa differenza tra maschile e femminile. Invece no, anche l'Osservatorio Nazionale di Medicina di Genere italiano, non tutti i partecipanti, perché questa votazione, questo documento non è passato per favore, per fortuna, con la votazione di tutti quanti quelli che sono i membri, ha deciso di, invece di fare, di rispondere al compito in maniera scientifica, al compito che è stato chiamato, di rispondere in maniera ideologica. Questa ideologia, ahimè, entra nelle nostre scuole. E voglio ora trattare un tema molto delicato, ma molto importante, a cui sono particolarmente legata e interessata, che è quello della emergenza educativa che abbiamo oggi noi come genitori e quello a cui noi dobbiamo rispondere. E noi abbiamo visto tutto, purtroppo tutti sappiamo di quello che è successo a Caivano, sappiamo tutti di quello che è successo a Palermo, di queste violenze terribili, feroci, che sono state fatte nei confronti di queste ragazze, di queste donne. E sappiamo e abbiamo tutti ascoltato le proposte che sono fatte per rispondere a questa emergenza educativa. Io penso sempre che, lo dico in maniera subito, che io penso che l'emergenza educativa oggi non sia un problema dei giovani, ma sia un problema degli adulti che hanno in qualche modo abdicato al compito che abbiamo, il compito che abbiamo, cioè quello di porre limiti. Mi ricollega a quello che dicevo prima. Quando un ragazzo, quando un bambino viene a porre una domanda e dice: guarda, io non mi sento nel mio corpo, sento di essere nato nel corpo sbagliato, posso cambiare il mio corpo? Gli adulti dovrebbero porre limiti, cioè dovrebbero dirgli: guarda, no, coraggio, capiamo perché tu non ti senti in questo corpo e vediamo se riusciamo a vedere che tu possa riconoscerti nel corpo che sei, perché tu vai benissimo e sei bellissimo così, vai benissimo e sei bellissima così. Tra l'altro, dato scientifico, la maggior parte di queste disforie di genere, di insorgenza in adolescenza, si rimettono col tempo, cioè una volta che il ragazzo, se è lasciato in pace, cioè se ha accolto questo dolore, curato questo dolore, si è messo insieme accanto a questo dolore senza fare transizioni sociali, senza fare transizioni ormonali o peggio, transizioni chirurgiche, questi ragazzi quando raggiungono la maturità, l'80% di questi ragazzi che sentono questo dolore si fanno pace con il proprio corpo, questo è importantissimo. Allora stavamo dicendo, qual è il problema, qual è la vera emergenza educativa oggi? Io temo che la vera emergenza educativa siano questi, cioè, non so perché, i cellulari. Vi faccio notare come anche la nostra attenzione di adulti oggi è diventata inferiore a quella di un pesce rosso. Questo perché ci stiamo abituando a questi mezzi. Ora noi siamo in radio, è un mezzo antico e che non, speriamo, non crea questo problema, ma invece tutti i social, il device, i computer, i PC stanno la presenza massiccia degli smartphone stanno incidendo sulle nostre capacità cognitive. Addirittura gli studi dimostrano che la presenza di uno smartphone nelle vicinanze incide sulle nostre capacità cognitive, cioè che questi strumenti stanno modificando un pochino la struttura del nostro cervello. Questo succede tra gli adulti, a maggior ragione per i bambini e gli adolescenti è ancora più grave, perché in adolescenza c'è il sistema limbico molto forte, no? Il sistema che ti mette a contatto e che ti fa sentire in maniera passionale le tue emozioni. è tutto il bambino e l'adolescente soprattutto viene mosso da queste emozioni, ma questo è un bene, no? Perché questo avviene? Perché l'adolescente possa spostarsi, allontanarsi da casa, possa avere questo desiderio di fare delle ricerche. E la nostra parte del cervello prova a essere meno tecnica possibile, poi per farvi comprendere, no? C'è questo sistema limbico che è il sistema delle nostre emozioni. Per dare significato a queste emozioni, noi usiamo la corteccia prefrontale. Nell'adolescenza la corteccia prefrontale non è ancora matura, tanto che nell'adolescenza il limite lo mette mamma e papà, no? E l'adolescente cerca tantissimo la ricerca, no? È nel momento in cui sta cercando chi è per poter poi orientare la propria vita, no? A seconda di chi sono io, sono amabile io, posso amare l'altro, uno, chi sono io, che cosa sto facendo al mondo, qual è la mia vocazione, perché sono al mondo, quale sarà, qual è la mia missione in questa vita, no? Perché sono nato? Questa è la risposta, è la domanda che si pone l'adolescente e che lo muove. E è necessario oggi, come mai, che gli adulti ritornino a fare gli adulti, soprattutto i padri, c'è un bisogno infinito dei padri, i padri che aiutino l'adolescente a passare da questo principio del piacere che è continuamente solleticato da device, perché parlavo prima dei cellulari, no? Perché i cellulari solleticano continuamente questo principio del piacere che è molto forte per l'adolescente, perché ha questo cervello, ha questo sistema limbico che può essere, che è molto rispondente, per cui tutto è creato, c'è un algoritmo che è maledetto nei cellulari, nel device, per le applicazioni, per i social, per YouTube, tutto è fatto perché ci sia tutto, l'algoritmo funziona tutto per tenere il tuo cervello il più possibile attaccato a questi schermi. È studiato, è un algoritmo, un mostro studiato che si perfeziona in base alle nostre preferenze, soprattutto in base alle nostre fragilità, e ogni volta ti propone contenuti migliori in una lotta tra te e l'algoritmo che sei destinato a perdere perché è mostruoso. Allora, noi sappiamo che tantissimi dipendenti, addirittura di Facebook, hanno denunciato Facebook perché l'algoritmo è fatto per renderti dipendente. La dipendenza dai social, la dipendenza dai cellulari, la dipendenza dai computer è una dipendenza comportamentale che funziona esattamente come la dipendenza da droga, no? E tante volte noi genitori confondiamo e per tenere i nostri figli lontani dalle piazze reali che vediamo pericolose, cioè siamo incapaci di tenere figli nostri lontani dalle piazze reali, perché tu un figlio a 8 anni, a 10 anni, a 11 anni non lo mandi di notte in giro per Roma, io abito a Roma, però non abbiamo una formazione per renderci conto che è necessario, è importantissime, tenerli lontani anche dalle piazze virtuali, cioè da questi social, da questi device, da queste applicazioni, da questi giochi dove i nostri figli sono soggiogati dall'algoritmo di qui sopra e dove i nostri figli rischiano di restare incastrati, no? Perché rischiano anche questa esigenza evolutiva che loro hanno in adolescenza di creare relazioni, di entrare in rete, di socializzare, venga appagata da queste relazioni false che trovano sui social. Oggi non si diventa più amici, si diventa contatti, no? E allora questo rende molto difficile ai nostri figli creare, spesso i nostri figli purtroppo si ritrovano ad avere tanti contatti sui social, tanti contatti, parlare tante volte su WhatsApp, ma si ritrovano poi senza amicizie, senza aver riconosciuto questo bisogno che è importantissimo di socializzazione, no? O magari dicevo prima che questi nostri figli stanno cercando, chiedono, si domandano chi sono. E vivono, no, dello sguardo dell'altro, no, perché in adolescenza tu vivi dello sguardo che tuo padre, che tua madre hanno su di te, anche se poi fingono che non sia, dello sguardo che i pari hanno su di te. E l'immagine di sé non gli piace e sono portati sui social a poter presentare un'altra immagine, no? Che possono sui social, per esempio, esaltare le parti che più li convincono e offuscare le altre. E così possono rispondere alla difficoltà, magari all'accettazione che hanno fisica di sé, che è tipica di questo tempo dell'adolescenza, e attraverso i social rispondere a questi timori, però non in maniera autentica, anzi alle volte spingendo a usare, a che questi timori li spingono magari a usare il proprio corpo, le proprie nudità, che è vulnerabilità, magari rischiano di essere disinibiti, no? Allusivi, espongono parti di sé del proprio corpo nella speranza di ricevere questi like, nella speranza di ricevere approvazioni, che però poi non li riempie. E questa è una delle cause di questa solitudine di questi ragazzi. Leggevo qualche giorno fa sui giornali che è Vicari dei Bambini Gesù, ha fatto un allarme molto grave, so che ci sono tantissimi accessi al pronto soccorso di tentati suicidi. Perché? Perché questi ragazzi, che sono questa generazione iperconnessa, rischia di ritrovarsi sola, perché questa spinta, questa necessità di socializzazione che si ha nell'adolescenza, di creare relazioni, di capire chi si è, chi è l'altro, per poter entrare autenticamente in relazione, viene vissuta sui social, che non è la stessa cosa, no? E quindi questi ragazzi si trovano soli. E il giudizio dei coetanei viene cercato sui social, e questo li comporta un grandissimo dolore profondo sui social. Poi ci sono commenti anche, no? C'è una capacità, purtroppo c'è una possibilità di fare dei commenti molto feroci, che magari dal vivo non si farebbero, e questo crea molto dolore, soprattutto alle persone più deboli. Io per questo vi suggerisco, dopo avervi suggerito di scaricare il Vademecum protagonisti nella scuola, vi suggerisco di andare a vedere Social Dilemma, che è un documentario molto importante, che secondo me dovrebbero vedere tutti i genitori quando danno i cellulari in mano ai propri figli, o quando danno anche solo il computer in mano ai propri figli, perché approfondisce alcuni aspetti dei social e dei media, la dipendenza che provoca, soprattutto più giovani, l'uso che fa la politica, tutti quelli che sono gli effetti sulla salute mentale, importantissimo, su cui noi genitori non possiamo più fingere di non sapere. E allora come facciamo? Allora abbiamo bisogno di madri e padri, ma soprattutto padri che si rimettano a dare, per esempio, a stabilire tempi, modi, luoghi su cui stare sui cellulari, con cui stare sui cellulari. Abbiamo bisogno di genitori che decidano di spendere soldi, per esempio, un tempo era. I ragazzi dovevano pagare per vedere pornografia, oggi bisogna pagare per non vederla, perché questo è un altro, l'algoritmo maledetto di questi device porta i nostri ragazzi li porta a vedere il primo video, per sbaglio, pornografico a 8 anni. Voi immaginatevi che cosa può succedere nella testa di un bambino e nel cervello di un adolescente, che grazie al combinato disposto tra questi, tra device e la pornografia, diventano dipendenti della pornografia. Una dipendenza che è un vero carcere neurobiologico, no? In cui la gratificazione, come tutte le dipendenze da droghe, identica spiccicata, come la gratificazione non si riesce più a soddisfare con la dose con cui si è abituato, quindi magari parti e vai sempre a cercare stimoli maggiori, no? Quindi parti da uno stimolo che può essere un video, un'immagine, e ti trovi ripiegato a cercare tantissimi video terribili di violenza inaudita, non di sesso, ma di genitalità violenta inaudita, che non ti permettono, no? E che ti strappano la cosa più bella che tu puoi avere, te e l'altro. Per farvi capire, negli USA nel maggio 2021 i siti porno hanno ricevuto più traffico di Twitter, di Instagram, di Netflix, di Pinterest e di LinkedIn messi tutti insieme. E la ricerca più popolare è stata Skin. Allora, questo è terribile, no? Quanti ragazzi, anche quanti adulti, rinunciano alle relazioni perché obbligati dal sistema dopaminergico a rinchiudersi in una stanza per la loro dose giornaliera, no? Un video visto per caso sul cellulare a 8 anni, ed è sempre maggiore la probabilità che i bambini, se hanno questi cellulari, di imbattersi in pornografia, in contenuti sessuali, per arrivare per non così di rado a ritrovarsi ripiegati a cercare materiale pedopornografico. Questo vi invito a vedere, a seguire tutto il lavoro sacro che fa Don Fortunato di Noto, in questo che sono 30 anni che si batte, lui e la sua associazione Meteorollus, contro questa vergogna. Le ragazzine rappresentate come macchine riceventi sessi che rinforzano la credenza che il maschio debba dominarle, che rinforzano la credenza che ci siano, che la pretesa di pratiche sessuali sempre gestite sia normale, che le rende oggetti, e che rende e diminuisce l'empatia verso le vittime di stupri, no? Che le rende colpevoli. Su questo vi faccio notare, come se avete seguito alcuni servizi in televisione, i ragazzi intervistati a Palermo non ci ha sconvolto a noi di come fossero pochi empatici con la vittima di stupro, ma molto empatici con gli stupratori. Ecco, offrire ai giovani un accesso facilitato, indiscriminato al porno, alla droga, all'alcol, ma anche a questi, ai cellulari, significa troppo spesso abbandonarli in questo inferno di solitudine, in cui la genitalità inizia a soddisfare anche altri bisogni di altre nature, in cui la genitalità inizia a regolare altre emozioni. Abbiamo detto che in adolescenza c'è questo sistema limbico fortissimo, no? E loro devono imparare, grazie a piano piano alla maturazione, a dare un significato a queste emozioni, ma se non gli danno il significato, ma usano altro per dargli il significato, ecco, questo li rende incapaci di riconoscere, di sapere chi sono, di governare queste pulsioni e di identificare i bisogni, di orientare la propria vita e di entrare in relazione e di amare e di accogliere quest'amore, no? Questo liberalismo per cui noi sentiamo è vietato vietare, ah, ma un ragazzo deve essere libero, ah, viva la pornografia, ah, ma che male c'è, ah, ma che è, no? Questa libertà che viene programmata invece a un libertalismo che ti rende schiavo. Perché poi tu non puoi dire no al cellulare, non puoi dire la pornografia, non puoi scegliere, no? Allora che libertà è quella che non ti permette di scegliere, che non ti permette di riconoscere i tuoi limiti e di scegliere i tuoi limiti, no? Che libertà è quella che ti rinchiude in voglio, posso, pretendo, no? Quindi di non saper rinunciare. E allora è possibile quest'altra possibilità, dice, allora come facciamo con i nostri figli? È necessario passare da questo principio di piacere al principio di realtà. Cioè c'è bisogno di padri che la letteratura scientifica dice anche indipendentemente dal padre, dalla madre, padri che possano condizionare il modo in cui i figli si rapportano al cellulare e alla sessualità, che dialogando apertamente con questi ragazzi, ma mettendo anche dei limiti ben precisi, gli aiuterà i figli ad avere uno sguardo sulla donna che gli permetterà di non essere schiavi di questa genitalità, no? Ma della sessualità piena, che è tutto altro, e quindi una sessualità non disgiunto dalla dimensione affettiva e dalla relazione, e mentre darà alle figlie questo padre presente, no? Uno sguardo che gli permetterà di ricercare l'intimità e il supporto emotivo che cercano nelle relazioni, non nella genitalità come mezzo per ottenerli. E allora coraggio, no? Possiamo tornare di tornare a donare a questi nostri figli la libertà di poter riconoscere e mettere un limite al godimento perché ritrovino un desiderio, no? Questo desiderio, guardare le stelle, la libertà di poter scegliere, di poter guardare le proprie potenzialità e riconoscere quelli che sono i desideri più profondi, di stare anche un pochino nella frustrazione. Oggi anche noi adulti e noi no, figli, e sto per chiudere, ma soprattutto i nostri figli, quando siamo soli, quando siamo tristi, quando siamo arrabbiati, invece di andare a capire perché, andare a metterci, a entrare in contatto con queste emozioni, rischiamo di, vabbè, allora mi vedo il video sciocco, il video divertente dei gattini, o il video che fa ridere sui social, e non ci permettiamo di entrare in questa interiorità che invece è fondamentale per poter riscoprire la nostra vocazione. Allora, vietare il porno, così come stabilire regole sull'uso dei device, così come ritornare genitori protagonisti nella scuola, e aiutare i nostri figli ad essere e monitorare quello che viene fatto nella scuola serve per accompagnare, incoraggiare i nostri giovani alla critica di ciò, e ritornare a dire che c'è un bene e c'è un male, no? Senza negare ed essere testimoni credibili, per cui io per esempio quando entrano i miei figli a casa nascondo il cellulare, questo se non devo ricevere telefonate importanti spengo anche la suoneria, perché anch'io posso essere libera e perché possa dire ai nostri figli è più importante per me parlare con te che guardare il cellulare e perché i nostri figli possano vedere e avere testimoni credibili che gli dicono è più importante scendere per strada, andare al parco, è difficile, è comodo, è fastidioso. A certe volte facciamo salti mortali per portare al parco i nostri figli, ma sono salti mortali sacri perché restituiscono ai nostri figli una libertà che gli permetterà di ritrovare chi sono, di riconoscere l'altro, di riconoscere il proprio spazio nel mondo, la libertà di scegliere il bene, di riscoprirsi felici insieme, un'alleanza che va ricercata e ritrovata nella insostituibile alleanza creativa tra l'uomo e la donna, e ritorniamo da dove siamo partiti, il gender. Insomma, la libertà, questa fatica che dobbiamo fare di mettere limiti, di stabilire regole, di esserci per restituire a noi e ai nostri figli la libertà di amare e di essere amati pienamente. Scusate, questa è stata una super puntata, vi ho dato tantissimi spunti. Spero che voi possiate coglierli o comunque vi abbia portato questo desiderio in questo settembre che è sempre faticoso, ricominciare a correre, no? Per rimettere a posto dove il calcio, il parco, il gioco degli amici, la penna, il materiale che serve trovare, oddio l'inserimento tutto, la scuola, e questa fatica che facciamo perché questo è un mondo che ci obbliga a correre, ma questa fatica di poter darci limiti anche noi, stabilire anche regole noi per riandare al centro. Sa perché lo facciamo? Per custodire i nostri figli e perdonare a loro, per essere testimoni credibili di quest'amore e dare a loro questa capacità di amore che gli permetterà di alzare il cielo, guardare le stelle e riconoscere, qui si può anche dire, un padre che vuole farci felici. Grazie a tutti, ci rivediamo alla prossima puntata. Dal pianeta famiglia. Oggi abbiamo finito, continueremo a esplorarlo la prossima volta. Grazie a tutti.